Dal libro della Genesi. Il Signore Dio disse: Non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nome a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: Questa volta è osso delle mie carne, carne della mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
Beato chi teme il Signore.
La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa.
Beato chi teme il Signore.
Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.
Beato chi teme il Signore.
Alleluia, alleluia, accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza.
Alleluia,
alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Si riunirono attorno a Gesù gli apostoli che erano ritornati e riferirono a Gesù tutto quello che avevano fatto e che avevano insegnato. Allora Gesù disse loro: Venite in disparte, in un luogo solitario, e così vi riposate un poco. Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. Molti però li videro partire e capirono. Allora da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Quando Gesù e i suoi sbarcarono, Gesù vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore. Allora si mise a insegnare loro molte cose. Ormai si era fatto tardi e perciò si avvicinarono i suoi discepoli e gli dissero: Maestro, questo luogo è solitario ormai è tardi. Congedala questa folla, in modo che andando per le campagne e i villaggi vicini possano comperarsi almeno da mangiare. Ma Gesù rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: ma dobbiamo andare noi a comperare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma Gesù replicò: quanti pani avete? Andate a vedere. E accertatisi, dissero: abbiamo 5 pani e 2 pesci. Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere a gruppi sull'erba verde. Sedettero tutti a gruppi e gruppetti di 150. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché le distribuissero. E divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono. Poi portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche di pesci. E quelli che avevano mangiato i pani erano circa 5.000 uomini. Parola del Signore. Allora, siamo alla quarta parte di questo capitolo sesto, che abbiamo detto, dobbiamo sempre ricordarlo, era incominciato con quella domanda: donde gli vengono queste cose, che sapienza è mai questa, no? Quindi il capitolo, abbiamo detto, impostato sulla difficoltà a riconoscere il mistero di Gesù. Ieri abbiamo visto la figura di Erode, e questa figura di Erode che ci viene presentata da Marco proprio come colui che nei confronti di Giovanni Battista, ovviamente, rivela essere ancora incapace di avere in se stesso, abbiamo detto, il timore di Dio, perché si riconosce Giovanni, ma non lo riconosce a tal punto di poterlo anche difendere, anzi, cede alla tentazione di Erodiade. Perché, dicevamo, si riconosceva che Giovanni era santo, si aveva voglia di sentirlo sempre, sì, tutte queste cose, ma mancava il famoso salto. Per riconoscere il messaggio di Giovanni era necessario avere dentro di sé il timore di Dio, ciò che Erode invece non aveva. E dopo anche questa figura di Erode, stamattina ci viene presentato questo testo che abbiamo sentito, questo brano che abbiamo sentito, che è abbastanza difficoltoso, anche se lo si può ridurre solamente alla moltiplicazione dei pani, no? Ma quello è solo un effetto. Tutto il contorno non è facile, nel senso che è molto impegnativo. Infatti, se guardiamo bene, è come se Marco mettesse a confronto la folla e i discepoli di Gesù. I discepoli di Gesù, tra l'altro, appena tornati dalla missione. Ricordate che la seconda parte di questo capitolo sesto era dedicata all'invio. I 12 incominciò a mandarli a due, se ricordate, no? Dando loro potere di scacciare gli spiriti immondi. E loro, diceva, andavano e predicavano che la gente si convertisse e scacciavano molti demoni, no? Quindi erano tornati da questa missione. Quindi questi apostoli, questi discepoli, che apostoli più che discepoli, questi apostoli che hanno fatto l'esperienza che parlando la parola di Gesù, comunicando il Vangelo di Gesù, avvenivano i segni messianici, no? Perché scacciavano anche loro molti demoni. Quindi quell'annuncio del Vangelo era l'annuncio della presenza messianica di Gesù. Nonostante tutto questo, dice Marco, in questo capitolo di oggi, in questo passaggio di oggi, no? Nonostante questo, c'è ancora una riserva. Quale? E la riserva è il confronto con la folla. Di solito, anche in una certa tendenza, diciamo così, esegetica, cioè questi studi che fanno sui Vangeli, sulla Scrittura, no? C'è una tendenza che ti dice che soprattutto nel Vangelo di Marco la folla rappresenta la tentazione. Ma non è vero, perché proprio stamattina la tentazione è rappresentata dai discepoli. Quindi Marco ci sta dicendo qualcosa di importante. La folla, quella folla che non ha nome, quella folla che non ha rilevanza, quella folla che è importante non per quello che è, ma per il numero che è. Infatti, farisei e scribi, quando temono la folla, non la temono dal punto di vista dei contenuti, perché farisei e scribi hanno la presunzione certa di poter influire la folla come vogliono. Quindi la paura dei farisei e degli scribi non è una paura di sostanza, cioè che la folla li possa in qualche modo sconfiggere perché la folla è più sapiente, più intelligente. No, 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 no. La folla, sotto questo profilo, non conta niente. Ma la folla fa paura ai farisei e agli scribi perché? Per la quantità, per il numero. Infatti, perché si stanno lamentando gli scribi e i farisei? Perché ormai tutti vogliono cercare Gesù. E questo tutti fa maggioranza. Ed è questo, questa è la preoccupazione dei sommi sacerdoti, degli scribi e dei farisei. Se vanno tutti con Gesù, con chi rimaniamo noi? Ecco perché c'è stato l'ultimo tentativo, quando nel pretorio di Pilato, si dice, i farisei, i dottori della legge, i sommi sacerdoti, sono riusciti ancora una volta a condizionare la folla, ma a condizionarla da un punto di vista di contenuti, proprio perché la folla crede loro, e sono riusciti a gridare, ereo di morte, crocifiggilo. Ma oggi Marco ci dice, la folla oggi si mostra, in un certo senso, superiore addirittura ai discepoli, agli apostoli. Perché? Perché innanzitutto Gesù comincia a guardare questa folla e guardandola ha una considerazione importante, perché addirittura si commosse. E perché? Si commosse non perché mi stanno cercando, che bello, no? Questa, diciamo così, questa commozione che era tipica comunque dei farisei e degli scribi, perché per loro era importante sentirsi esaltati, sentirsi ammirati. Gesù non si commuove in questa direzione, ma la commozione di Gesù in cosa consiste? Consiste in un dispiacimento. Il dispiacimento che lui specifica e dice: erano come pecore senza pastore. Quindi la commozione di Gesù è proprio una commozione dolorosa, per dire: questa gente non ha la risposta a ciò che cerca. E cosa cerca questa gente? Dice Marco, Gesù, di fronte a questa sua commozione, risponde alla necessità di quella gente. E qual è la necessità di quella gente? Marco dice, incominciò a insegnare loro molte cose. E questa espressione, comunque, è un'espressione che ci lascia un po' lì. Perché? Quali molte cose insegna Gesù? Molte cose che riguardano che cosa? E qui è da capire, perché le molte cose che Gesù insegna non sono le notizie, diciamo, tra virgolette, per intenderci, no? Non sono le notizie culturali. Gesù insegna molte cose, si intende tutto ciò che riguarda il Padre suo, quello che quella gente ancora non conosce, perché appunto sono pecore senza pastore. Ricordiamo sempre che l'elemento che ci fa capire questo è ben descritto nelle parole di Gesù quando nel Tempio griderà: avete trasformato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri. Quella spelonca di ladri è importante da capire, perché è quella situazione che riduce così la folla. Voi avete rubato Dio alla gente, non glielo date più, siete una spelonca di ladri. Perciò la gente che viene qui per attingere la presenza di Dio non la trova più. Voi avete chiuso la possibilità di far sentire alla gente la presenza di Dio. E per Gesù questa è una cosa gravissima. Infatti Marco dice: vi spiegate il perché adesso le folle lo cercano? E il passaggio è molto bello, eh? Molti però li videro partire e capirono. Allora cosa succede? Da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Ma per che cosa corrono là? Cosa si aspettano? Ecco, Marco dice, Gesù ha capito perfettamente. Questa gente ha sete, ma la sua sete è quella di finalmente sapere con chiarezza e avere con chiarezza la conoscenza di Dio. E Gesù insegna loro molte cose, e Gesù poteva insegnare solo questo. Quindi, ecco, questa folla si trova e cerca Gesù, ma perché? Perché finalmente ha trovato in lui la risposta a questo desiderio che, se non è soddisfatto, riduce gli uomini ad essere come pecore senza pastore, perché manca l'orientamento. L'orientamento è proprio la certezza di essere in Dio, di stare con Dio. Questo è il punto di sicurezza che cerca l'uomo. Del resto, dobbiamo ancora ripetere una volta, no? Del resto, tutto questo ce lo dice in un modo bellissimo Giovanni quando ci descrive il famoso testo della Samaritana. La donna disorientata, pecore senza pastore, la stessa cosa. Dove io devo adorare Dio? Era la domanda. E quella folla che corre a cercare Gesù, perché lo cerca? Perché ha capito, sente che in lui hanno la certezza della conoscenza di Dio, sentono la presenza di Dio. Il fatto importante che questa non è una cosa così teorica, sentimentale, emotiva, no. Marco ci dice, no, è un dato reale. Cioè, veramente quella gente sente la presenza di Dio in Gesù. E il dato reale qual è? Il dato reale è che sono con Gesù e tutto il resto non conta più, neanche il mangiare. Perché lì trovano la pienezza. Lì hanno la certezza che non manca proprio niente. Perciò l'esperienza della folla è un'esperienza altamente positiva. Perché vuol dire che quella folla, quella lì che fa commuovere Gesù, è veramente guidata da Dio. Perché? Dal Padre. Perché è? Perché riconosce Gesù. E lo riconosce non così superficialmente, lo riconosce in profondità, perché vogliono stare con lui, perché hanno capito che da lui esce quella forza che le mette in condizione di sentirsi nella pienezza. Non hanno più bisogno di niente. E infatti Marco dice, e neanche si preoccupano del cibo. Perché? Perché pur essendo in un luogo deserto, pur essendo l'ora tarda, a nessuno viene in mente andiamo via perché adesso dobbiamo mangiare. È il dato di fatto. Questa folla ha capito perfettamente che lo stare con Gesù è lo stare con Dio, ma proprio perché stai con Dio, la prova qual è? Che dentro di te godi la pienezza. Quella pienezza che fa esultare, secondo Giovanni, la Samaritana. Quella pienezza che farà esultare tutti i samaritani che vengono su indicazione della Samaritana. Quella pienezza che oggi invece identifica questa folla. Questa folla anonima è identificata da una cosa sola, dal fatto che lì sentono che c'è questa presenza di Dio che dà pienezza. Infatti non si preoccupano di niente, neanche del cibo. Ma, dice Marco, se la folla è così, quindi se questa folla che è dispersa come pecore senza pastore, no? Riconosce in Gesù la risposta a questo vuoto, a questo disorientamento, purtroppo i discepoli danno una testimonianza diversa. Quale? Sembra che questi discepoli mostrino una sensibilità superiore a quella del maestro. Infatti, vanno dal maestro e gli dicono: ma ti stai rendendo conto? Qui è un luogo solitario. E poi l'ora è già tarda, ma sta gente dovrà pure mangiare, no? Quindi basta, mandala via questa gente perché vada a comprarsi da mangiare. Che cosa c'è di più ovvio di questa affermazione dei discepoli? Anzi, oggi si direbbero, vabbè, tutto sommato erano attenti alle situazioni, hanno capito l'esigenza di quella gente, ma non hanno capito una cosa importante. Non hanno capito che quella gente non poteva staccarsi da lì, perché lì c'era la vera pienezza. Infatti, la risposta di Gesù qual è? La risposta di Gesù è: voi stessi date loro da mangiare. Cosa voleva dire questa risposta? In che senso voi stessi date loro da mangiare? È come se Gesù dicesse: se voi vi siete accorti di questo problema, bene, risolvetelo. Fate voi, perché l'avete sottolineato voi questo problema. E Gesù li mette di fronte all'impossibilità. Infatti, subito, dobbiamo andare noi a comprare 200 pani, 200 denari di pane e darlo da mangiare? Subito. Ancora i discepoli mostrano di non aver capito. E ovviamente la risposta dei discepoli è una sorta di sfida, no? Per dire a Gesù: maestro, ma ti stai rendendo conto? Come facciamo noi a sfamare sta gente? Cioè, lasciali andare, insomma, no? Che vadano loro a comprarsi. E poi la terza parte, lo stupore. Quanti pani avete e poi tutto il resto. E tutto il resto stupisce ancora una volta, meraviglia. Ma quello che è successo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che cosa diventa appunto in questo contesto per Marco? Se, dice Marco, i segni caratteristici della messianicità di Gesù sono l'insegnamento, la liberazione e la guarigione, diciamo, aggiungiamo anche questo adesso. La moltiplicazione dei pani e dei pesci è esattamente un altro segno della messianicità di Gesù. Cioè, è il segno che veramente in lui agisce la potenza di Dio. Ma come mai ha fatto questo segno Gesù? E qui diventa critica la cosa, Perché si potrebbe dire: beh, Gesù ha fatto questo gesto per sfamare quella gente, no? E questo va per la maggiore, no? Non è vero,
perché la logica di questo gesto, se ricordate, è la stessa logica che Marco ci ha riconsegnato nella guarigione del paralitico. Allora, ti sono rimessi i tuoi peccati. Il commento: siccome gli scribi e i farisei contestano quello che Gesù ha fatto, ha rimesso i peccati, chi è lui per rimettere i peccati? Allora compie la guarigione. Ma quella guarigione è vero che serve al paralitico per alzarsi, guarire, eccetera, ma l'obiettivo di quella guarigione qual è? È dire a quegli scribi: avete capito che è successo veramente quello che ho detto prima? Perché, come vedete, si è alzato, ha preso il suo lettuccio, è andato a casa sua. È avvenuto il segno. Quindi quel segno, più che altro, fu dato agli scribi e ai farisei per far capire il suo mistero, colui che è venuto a rimettere i peccati. Oggi avviene la stessa cosa. Quel segno, per chi è avvenuto? Non certamente per la folla, perché Marco ce lo dice chiaro, la folla non ha chiesto nessun segno, perché da lì non si spostava. Aveva già capito che lì c'è la presenza di Dio. Allora, quel segno a cosa è servito? Sembra che Marco ci dica, è servito ai discepoli, perché ancora una volta capissero che cosa veramente è la presenza di Gesù. Quello che la folla aveva capito. I discepoli facevano ancora fatica a comprenderlo in profondità. E quel segno è dato loro. Infatti, la finale va in questa direzione, no? E portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Come se Gesù dicesse: avete capito, ce n'è anche per voi. Perché? Perché qui c'è la presenza di Dio, è il segno messianico. Perciò non è che Gesù, capite? Non è che Gesù si è commosso perché questa gente non aveva il pane da mangiare, attenzione. Si è commosso perché questa gente li correva dietro con la sete di Dio. Certo, avevano fame, avevano sete, ma non del pane e dell'acqua, avevano sete di Dio. Infatti, la risposta che Gesù dà è la risposta di colui che si mette a insegnare molte cose. Il segno avviene per un'altra situazione. È per dire ai discepoli: imparate, perché davvero la mia presenza è quella presenza di Dio, e chi veramente cerca Dio sta con me e capisce che stando con me ha pienezza, ha tutto. Infatti quella folla aveva capito. Dovremmo dire in termini molto più semplici, no? Che l'ignoranza della folla sopravvale l'istruzione degli apostoli. Gli apostoli erano vicinissimi a Gesù, gli apostoli stavano tutto il giorno con Gesù, eppure in questo testo gli apostoli si mostrano addirittura inferiori alla capacità di riconoscere Gesù, inferiori alla folla anonima, senza nome, senza specificazioni, ma nella genericità. Quindi chissà da dove veniva sta gente, no? Tant'è che il testo è da tutte le città, quindi da tutti gli strati possibili e immaginabili. Ma sembra che Marco ci dica: tutti avevano in comune quell'elemento che li permette, che permette loro di riconoscere Gesù. E se dovessimo chiederci: e qual è quell'elemento che accomuna la folla e che rende capace la folla di godere della presenza di Gesù? Dobbiamo tornare lì, al testo guida, cioè all'argomento guida di questo Vangelo, no? Cioè, quella gente riconosce Gesù perché? Perché in se stessa ha quella situazione di partenza, hanno in se stessi il timore di Dio. Questa gente che è dispersa, è disorientata, non sa cosa deve fare per raggiungere Dio, però dentro ha il timore di Dio. Ed è quel timore di Dio lì che guida la folla a cercare Gesù, altrimenti non c'è spiegazione. Infatti Marco dice che questa volta non è che Gesù guarisce, libera, assolutamente no. Quindi la folla lo sta cercando e sta con Gesù solamente ad ascoltarlo, perché Gesù insegnava. Se questa folla sta con Gesù mentre insegna e non fa altro, cioè né guarisce né scaccia i demoni, vuol dire che questa gente veramente è guidata da Dio, perché nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. Se non cerchi Dio, Gesù non ti interessa. Se non cerchi Dio, non puoi capire questa pienezza che Gesù ti dà. Se non cerchi Dio, non ti interessa correre dietro a Gesù. Questa folla era guidata da Dio. Ecco perché Gesù si commuove. Perché sente proprio questo. Questa gente è guidata da Dio, Dio la sta guidando perché vuole che questa gente arrivi alla sua conoscenza e non trovano chi la dia loro. Gesù si sente quasi chiamato dal Padre suo a rispondere a questa esigenza. Ecco perché insegnava loro molte cose. Allora, questo testo vedete che è molto, molto direi così, impegnativo, eh? Non è buttato lì così. Non è il racconto della moltiplicazione dei pani. È ancora una volta il modo con cui Marco ci sta dicendo quanto deve essere forte l'esperienza della fede. Cioè, chi veramente crede in Gesù è sicuramente colui che, guidato da Dio, riconosce in Gesù la pienezza della presenza di Dio. Ma quella pienezza è veramente pienezza per la vita. Quella gente, con Gesù, stando con Gesù, è tutto lì. Non ha più nessun altro interesse. Sembra che tutto il resto è passato in secondo piano. Ciò che invece disturba ancora un po' i discepoli, i quali non hanno ancora fatto questo salto. Ecco, invece Marco, riconsegnando questo testo, chiaro che lo riconsegna alla comunità cristiana e lo riconsegna dicendo loro questo. Attingiamo la semplicità della folla, attingiamo quel timore del Signore che ha guidato la folla a cercare Gesù. Facciamo in modo che davvero anche la nostra vita sia continuamente una vita che si riferisce a Gesù proprio in questo senso, perché noi abbiamo sete di Dio e sappiamo che solo in Gesù troviamo la certezza di stare con Dio. E poi se stiamo con Lui avremo tutto. Avviene anche per noi questo segno: il Signore Gesù non ci farà mancare nulla. Ecco, allora anche stamattina ravviviamo in noi proprio questo atteggiamento, che stamattina attingiamo dalla folla, questa folla che da tutte le città va a cercare Gesù. Ed è bello stamattina, perché Marco ci dice che non cerca Gesù portando i malati, portando gli indemoniati. No, cercano Gesù. E lo cercano perché vogliono stare con Lui, perché vogliono sentire Lui. E infatti ciò che intrattiene questa folla stamattina è solo l'insegnamento. Gesù che parla, Gesù che dice, Gesù che ti comunica la conoscenza di Dio. E questo stare con Gesù in questo modo è quello che conferisce pienezza al cuore dell'uomo. Quella gente stava con Gesù e stando con Gesù non avrebbe bisogno di nient'altro. Ecco, che davvero il Signore ci aiuti a questo atteggiamento interiore, che è la vera contemplazione, perché i contemplativi non sono quelli che si perdono nell'aria, che si perdono nel vento, che si perdono in queste forme, diciamo così, abbastanza anche esasperanti, no? Ma il vero contemplativo è l'uomo che dentro di sé vive questa dimensione e non c'è bisogno di farla vedere chissà in che modo, no? L'unico modo con cui tu la puoi mostrare è quella gioia e quella pace che tu comunichi, perché dentro di te hai la pienezza. E poi la spiegherai questa pienezza, no? Dirà: certo, questa pienezza la attingo solo dal fatto che riconosco in Gesù la presenza di Dio. E quella presenza mi dà pienezza. Ecco, al Signore chiediamo proprio questo, che davvero la dimensione contemplativa possa veramente abitare dentro di noi, ma in questo senso, di chi veramente sente, vuole e vive questa comunione con Gesù. E glielo chiediamo anche stamattina, ovviamente, con la preghiera con la quale riconosciamo Gesù nella sua vera dimensione. Tu sei il nostro Messia, inteso proprio così. Sei colui che ci dà pienezza della presenza di Dio. E lo diciamo ancora con la preghiera numero uno.